con Murat Çınar, nostro concittadino di origine turca, che segue sempre con attenzione quanto avviene nel suo paese, e in particolare vogliamo parlare della grande marcia per la giustizia, che contrariamente alle aspettative iniziali, che la davano per una piccola iniziativa, si è trasformata in una marcia imponente, con numeri che, a sentire la polizia, parlano di 1,5 milioni di partecipanti, a sentire gli organizzatori si parla di 2 milioni di abitanti, ma a dare anche soltanto retta alla polizia sono veramente numeri decisamente significativi, tanto che almeno in una prima fase il presidente, padre e padrone del paese, Erdogan, ha preferito tacere. Murat, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, vogliamo ricordare a chi ci ascolta che cosa è stata questa marcia. Ne avevamo già accennato qualche tempo fa, quando la marcia era solo agli inizi. Adesso che c'è stata la conclusione, possiamo trarne un bilancio più complessivo.
Certo. Allora, circa 26-27 giorni fa, uno dei parlamentari del partito all'opposizione, CHP, partito fondatore della Repubblica, partito repubblicano del popolo, il parlamentare si chiama Enisper Barodon, nell'ambito di un processo in cui risultava accusato, si presenta davanti al giudice in una regolare udienza, e il giudice alla fine dell'udienza decide di arrestarlo e decide di trasformare aggiungere al processo una richiesta di condanna di 25 euro di carcere. E così, con una velocità e con un imprevisto, Enisper Barodon viene arrestato e viene portato nel centro di detenzione di Maltepe a Istanbul. E la stessa sera, ovviamente tutto il giorno, reazioni allucinanti da tutte le parti dell'opposizione, oppure altri partiti dell'opposizione, familiari di Enisper Barodon, eccetera. E la stessa sera il leader del suo partito, chiamato Chris Farodo, si presenta davanti alla telecamera in un programma televisivo a CNN turco, e ovviamente critica il governo, critica il sistema giuridico che ormai ha a disposizione totalmente del governo, e annuncia che il giorno dopo avrebbe camminato da Ankara a Istanbul per creare una marcia grande e per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla mancata giustizia che c'è in Turchia, sul sistema giuridico come è crollato. E, un po' come hai detto tu anche all'inizio, non tutti pensavano che potesse essere una manifestazione così grande, ma già lo stesso già il giorno dopo, il primo giorno della marcia, le strade di Ankara si riempiono di persone. E partono dalla piazza Gigan Park, è un parco piazza, una cosa del genere, come quelle che abbiamo qua, piazza Cavour, parco Cavour, sono due pezzi insieme. E partono decine di migliaia di persone, non soltanto sostenitori del CHP, anche se all'inizio per la maggior parte erano così, però anche cittadini semplici. E il primo giorno fanno 30 km, arrivano alle porte di Ankara e tutti pensano che si fermeranno, dormiranno da qualche parte, perché non possono affrontare l'autostrada, non possono affrontare il freddo, il caldo, tutto quanto. Invece non va così, va proprio al contrario, e per ben 25 giorni Kemal Kılıçdaroğlu, il capo del corteo, con una media ogni giorno di 50.000 persone, camminano da Ankara a Istanbul. Il giorno che passa si vede che il paese aveva proprio sete, fame per una reazione, per una manifestazione di massa così, così interessante. Così grande, soprattutto dopo la rivolta del Partito Gezi, come non è mai successo. E man mano i sostenitori del CHP diventano proprio quasi la minoranza, e subentrano avvocati licenziati sotto processo, giudici allontanati dal posto di lavoro, insegnanti o professori, firmatari dell'appello per la pace del 2016, tuttora sotto processo, oppure allontanati con, dal loro posto di lavoro con i decreti di legge emessi durante, sotto lo stato d'emergenza, disoccupati, precari, i genitori delle vittime della rivolta del Parco Ghisì, oppure i genitori delle persone scomparse, le mamme di Sabato, che manifestano da più di 15 anni a Taksim, a Istanbul. Collettivi studenteschi, universitari, partiti di sinistra, partiti comunisti, sindacati di base, sindacati confederali e anche circa 70 associazioni delle donne. E ognuno entra nel corteo in un certo punto e non fa 2 chilometri e se ne va, ma il corteo diventa più grande, sempre più grande con queste partecipazioni. E ovviamente la richiesta del corteo è sempre la stessa, la giustizia. Non si portano le bandiere dei partiti, non si portano le bandiere dei sindacati, niente, soltanto i cartelloni, i striscioni, credo che c'è scritto Adalet che farebbe giustizia, e le bandiere della Turchia. E sorge quasi metà corteo, molto evidentemente, ma era già sorta questa domanda all'inizio, se il Partito Democratico dei Popoli avrebbe partecipato al corteo. Allora, perché sorge questa domanda? Prima di tutto, il Partito Democratico dei Popoli è il secondo partito dell'opposizione e quindi si troverebbe nello stesso piano con il partito che ha organizzato questo corteo. Un altro partito di sinistra, come indicativamente lo è CHP, è un partito con il quale CHP in una sorta di flirt ultimamente da 2 o 3 anni. Però il punto interrogativo ha un altro spirito. Quando un anno fa nel Parlamento è stata votata per rimuovere l'immunità parlamentare totale al parlamentare, CHP aveva dato il suo consenso a favore. Quindi aveva votato esattamente come il partito al governo e questo rendeva sempre più difficile un eventuale matrimonio tra i partiti, questi due partiti, perché successivamente sono entrati in carcere, sono stati portati in carcere 12 parlamentari del Partito Democratico dei Popoli e fino a 26 giorni fa CHP, che aveva votato sì per rimuovere l'immunità parlamentare, non è stato toccato minimamente dalla polizia, dalla giustizia, eccetera. Quindi, la reazione del Partito Democratico dei Popoli e del PE è stata molto matura, anche critica, e ha deciso di partecipare quando il corteo sarebbe arrivato all'altezza della città di Kocaeli, dove è detenuta la copresidentessa del partito. La richiesta sembrava che fosse quella di prolungare il percorso del corteo e far arrivare fino a Tekirdağ, dove è detenuto l'altro copresidente del partito, però non è stata una richiesta molto forte, molto, molto partecipata. Comunque con questa partecipazione l'EDP per la prima volta fa un'azione di massa così evidente, così pubblica con CHP. E dopo iniziano a camminare parlamentari e sostenitori dell'EDP con questo corteo, e il corteo si conclude questa domenica, si è concluso, in una piazza dedicata per le manifestazioni a Maltepec, esattamente dove è detenuto Enver Barolu, parlamentare del CHP. E un giorno prima il Partito Democratico del Popolo invita tutti i suoi membri, soci, simpatizzanti di partecipare alla manifestazione. Una manifestazione enorme, secondo appunto i dati che tu dici, tra 1,5 milioni e 2 milioni di persone erano in piazza. Bisogna ricordare che tantissime persone non sono riuscite a entrare e sono rimaste per le vie della piazza, quindi fuori dalla piazza, quindi tranquillamente il numero potrebbe arrivare a 2 milioni. La prima manifestazione così grande organizzata dal CHP da quando il Partito dello Sviluppo e della Giustizia è arrivato al potere, quindi è una manifestazione che viene vista come una sorta di risveglio per questa partita. E la prima manifestazione così grande, così di massa, dopo la rivolta del Parco Ghisì del 2013, quindi dopo 4 anni. è, per concludere, la prima manifestazione in cui due partiti, EDP e CHP, scendono in piazza insieme, camminano insieme, i parlamentari si parlano e decidono, firmano la stessa piattaforma, eccetera. E ovviamente, per concludere il mio intervento, ricordo che la marcia, sin dal primo momento fino alla fine, è stata umiliata, criminalizzata, offesa e minacciata dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro, da diversi membri del governo, da diversi membri del partito al governo e numerosi giornali allineati economicamente e politicamente con l'ideologia del governo. I manifestanti vengono chiamati come dei terroristi, traditori della patria, e un diritto così democratico è stato definito come una marcia permessa, un'azione che si svolge con il permesso del governo, e tutte queste persone che ho citato nello svolgimento della marcia, con un tono di minaccia avvertono i manifestanti che potrebbero avvenire degli attentati nei confronti della marcia, quindi anche un pizzico di terrorismo si fa nei confronti dei manifestanti, però si conclude tutto senza incidenti, e soltanto 3 giorni prima vengono arrestate 4 persone con l'accusa di appartenere all'ISIS e pensare di progettare e mettere in atto un attentato contro il corteo. Non si sa ancora se effettivamente sono persone appartenenti all'ISIS, ma vengono arrestati, ci sono dei video che dimostrano questo, da parte della polizia con una corsa, e stranamente dentro la macchina si trovano le bandiere del partito del governo. E questo sarebbe il riassunto un po' lungo di tutto quello che è accaduto in questi ultimi 26 giorni.
Ecco, mi sembra decisamente interessante quanto è accaduto. Anche il fatto che il governo abbia più volte minacciato la marcia, ma alla fine abbia deciso di non intervenire, pur vedendola crescere. Questo mi sembra un primo aspetto. Certamente Erdogan può essere sospettato di scarsa volontà di utilizzo dei muscoli anche nei confronti di una marcia pacifica. E l'altro dato che mi pare emergere, che ti chiederei di commentare, è, insomma, c'è stata una repressione imponente, non soltanto i parlamentari sono stati arrestati, ma giornalisti, militari, gente qualunque, insomma i numeri delle persone incarcerate per motivi politici oramai è elevatissimo. Ecco, forse se te li ricordi ti chiederei anche di dare il numero delle persone epurate dalla pubblica amministrazione, ancora più elevato, e nonostante questo il governo turco si trova un'opposizione di piazza che, anzi, ad un anno oramai dal tentato golpe, così lo possiamo chiamare, di Fethullah Gulen, attribuito a Fethullah Gulen, si ritrova più forte, perché è riuscito a vincere il referendum costituzionale, forse con qualche broglio, ma intanto lo ha portato a casa, ha conquistato un potere pressoché assoluto. In un'intervista qualcuno gli chiedeva se voleva rimanere presidente per sempre, lui ha risposto: beh, prima o poi toccherà anche a me morire, e che la dice lunga sulle sue intenzioni. Ebbene, ecco, qual è il quadro che emerge? Sembrerebbe esserci una Turchia ancora in grado di reagire alla dittatura democratica di Erdogan.
Allora, io, come ho detto sempre, governare con la paura potrebbe far ottenere dei risultati a breve termine per chi governa, ma a lungo andare la città enorme che si crea, quella città fantasma di oppositori, di repressi, di oppressi, delle persone emarginate, escluse dalla società, secondo me può esplodere. Quando io uso questi termini, uso con pieno significato, perché in Turchia ora, come hai detto tu, ci sono tantissime persone allontanate dal posto di lavoro. Sono circa 125.000 persone sotto indagine. Stiamo parlando di 200-230 mila persone che hanno perso il lavoro, senza diritto all'IRPEF, senza diritto al ricorso, senza possibilità di trovare un altro lavoro anche in un ambito privato. Sono per la maggior parte impiegati appartenenti al Ministero dell'Istruzione, alle forze armate, quindi esercito oppure polizia, poi ci sono altri apparati del sistema burocratico, quindi il Ministero degli Affari Religiosi, il Ministero del Turismo, eccetera, eccetera. Così. Numerosi, tantissimi di questi sono, come ho detto, sotto processo, parecchi non hanno diritto di abbandonare il territorio nazionale, alcuni pur essendo all'estero hanno perso il passaporto e in carcere dal tentativo di colpo di Stato finora sono entrate 55.000 persone, che sono sì effettivamente dei golpisti, la gente che ha sparato per uccidere 249 persone in una notte, sono quelli che guidavano i carri, quelli che guidavano gli aerei, quelli che sparavano, esattamente, sono degli assassini criminali. Però considerando che lo stesso esercito ha detto che il tentativo di colpo di Stato è stato organizzato e messo in atto soltanto dal circa 3% del personale totale, vuol dire che in carcere ci sono tante altre persone, come sappiamo, giornalisti di sinistra, avvocati, parlamentari, oppure sindacalisti, tantissimi insegnanti che hanno firmato l'appello per la pace dell'anno scorso, eccetera, eccetera. E in una situazione del genere lo sfogo potrebbe essere molto, molto grande e molto pericoloso. In questa marcia abbiamo visto una piccola anteprima della situazione, anzi un quadro netto chiaro di ciò che accade. E nel corteo, come dicevo, c'erano diversi rappresentanti della società, per la maggior parte magari apparentemente di sinistra, ma c'erano anche per esempio i primi fondatori del Partito dello Sviluppo e della Giustizia, oppure c'erano i genitori che hanno votato per anni e anni e anni per l'HP, genitori dei ragazzi che andavano alla scuola militare e la notte del tentativo di colpo di Stato sono stati trascinati inconsapevolmente dalle vie del paese per sparare oppure per fare numeri. E sono veramente dei sostenitori del Partito dello Sviluppo di Giustizia. Quindi a mio parere sta crescendo e cresce sempre di più questo gruppo, questo contenitore di oppositori malcontenti, emarginati e esclusi dalla società. Sono anche gli storici sostenitori del partito al governo. Ovviamente dovremmo vedere che fine farà tutta questa rabbia, tutta questa malcontento, quanto saranno capaci i partiti dell'opposizione ad incanalare questa rabbia verso uno sfogo pacifico / democratico / elettorale. Però la situazione in cui si vive, come hai detto tu anche, è di grande repressione. Ci sono delle persone in carcere che aspettano da 10-11 mesi senza sapere qual è l'accusa rivolta a loro. Prima di tutto l'esempio eccellente è Selahattin Demirtas, il co-presidente del Partito Democratico dei Popoli. Da 11 mesi ci sono delle accuse nei suoi confronti, ma i giudici non hanno delle prove concrete per queste accuse. Allora in una situazione anche dal punto di vista giuridico così assurda, così politicizzata, cresce sempre di più la rabbia della gente, anche economicamente. Prima di tutto le fonti di guadagno sono in carcere oppure senza lavoro. In secondo luogo alla Turchia aspetta una grande crisi economica in arrivo, per via, prima di tutto, di una serie di progetti, piani di economia non sostenibile che sono stati messi in atto in questi anni. In secondo luogo, ovviamente, i rapporti con i vicini amici storici, interrotti oppure ridotti a pezzi in questi ultimi, soprattutto 4-5 anni. E quindi questo sarebbe un po' il quadro della situazione in Turchia e di come il paese si sta polarizzando grazie alle politiche del governo, soprattutto in questo ultimo anno, da quando è avvenuto il tentativo di colpo di Stato.
Sì, un tentativo di colpo di Stato che dal punto di vista Erdogan è stata una bella manna, per dirla così, con una battuta. Niente avrebbe potuto più facilmente accelerare il processo che lo ha portato ad essere dittatore assoluto se non ci fosse stato questo tentativo di colpo di Stato. Quindi colpisce un po' come determinate cose si siano venute incastrando, questo senza avere alcuna ottica di carattere complottista, ma evidentemente, come dire, a farne a guadagnarci di più è stato evidentemente lui. Però questa marcia segnala una capacità reattiva all'interno del corpo del paese molto molto forte, e con la quale forse anche Erdogan dovrà fare i conti se non vuole rischiare una rivolta più ampia, più generalizzata, forse meno pacifica a questo punto.
Assolutamente, perché forse non sarebbe stato un gesto così brillante reagire con la violenza nei confronti delle persone che hanno camminato per 25 giorni, perché quella volta sarebbe stata proprio troppo, e avrebbe veramente scombussolato le energie, le anime, e già il paese molto agitato, molto sotto stress e molto polarizzato. La gente ha paura di parlare della politica, parla della politica a casa, ognuno ha un caro, un conoscente, un parente sotto indagini, in carcere, licenziato oppure fuggito all'estero. Quindi la tensione è altissima. La Turchia si trova tuttora in guerra in Siria, la Turchia si trova tuttora in una guerra civile sul suo territorio con le guerriglie del partito dell'Europa del Kurdistan, quindi un paese totalmente nel fango, e un intervento del genere, un intervento militare, poliziesco oppure un intervento comunque violento nei confronti dei manifestanti, sarebbe stato veramente un gesto di troppo. Forse per questo, per la prima volta, ha fatto un gesto furbo e non ha deciso di intervenire. In effetti si vedeva che durante il corteo la presenza della polizia e della gendarmeria era molto evidente, e ha lavorato, tra virgolette, perfettamente per mantenere la sicurezza del corteo. Quindi si vedeva che, pur essendo un'azione dell'opposizione, l'attenzione della polizia era al massimo, anche mezzi blindati, tutto quanto, e non è stato nessun gesto violento. Bisogna, per concludere, sottolineare che tutti i manifestanti, tutti i partecipanti, nonostante numerose provocazioni che ci sono state lungo la loro strada, non hanno reagito con la violenza, hanno reagito pacificamente. Quindi c'è stato forse il tentativo di scandare le anime e scombussolare la situazione, però il corteo, i manifestanti, i partecipanti hanno reagito perfettamente. Questo è anche un altro dato da sottolineare. Forse se le cose non sono andate male, al di là della scelta del governo, dipende questo anche dalla reazione dei manifestanti.
Bene, io ti ringrazio molto per questa tua cronaca precisa, anche per l'analisi. Alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.